credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi, amici in ascolto, da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo, che oggi ci porta in Croazia e ci fa conoscere qual è la realtà dei media che sta per accogliere Papa Benedetto XVI, che sabato e domenica prossimi visiterà appunto questo paese. Angelo ha intervistato Arianna Anic, collega redattrice del programma croato della Radio Vaticana e inviata per la radio in Croazia.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Arianna Anic, tu seguirai sabato prossimo il Papa in viaggio apostolico in Croazia.
Sì.
È una occasione importante. La stampa croata come sta accogliendo il viaggio apostolico in Croazia?
Beh, siccome il Santo Padre va in Croazia in occasione della giornata nazionale della famiglia, ovviamente anche i media croati si sono concentrati ai temi familiari. Poi scrivono ovviamente sulla figura del Papa, anche perché è la sua prima visita dopo le tre visite di Giovanni Paolo II, adesso è la prima volta che Benedetto XVI viene da noi. Ovviamente seguono con molta attenzione i preparativi, che sono già quasi finiti perché tra pochi giorni, ecco, lo accoglieremo a Zagabria. E poi ovviamente si sente dai testi, proprio emerge fuori una grande gioia per questo.
All'interno della stampa croata ci saranno quelli cattolici, quanti sono?
Allora, l'editoria è abbastanza ricca, potrei dire, perché appunto preparandomi per questa nostra chiacchierata ho contato circa 50 pubblicazioni, soprattutto mensili. Il giornale principale è un settimanale, si chiama Glass Concilia e in italiano sarebbe La Voce del Concilio. E infatti tutta, diciamo, la storia della stampa cattolica in Croazia comincia così, con il concilio, cioè nell'imminenza dell'apertura del Concilio Vaticano II, dopo che il regime comunista ha vietato alla Chiesa le attività editoriali, i frati francescani di Zagabria, d'intesa con l'arcivescovo di Zagabria, che allora era Franjo Šeper, iniziarono a stampare in ciclostile un bollettino che informava sulla prima parte delle sessioni del concilio. Questa pubblicazione fu intitolata La voce dal concilio. In tutto sono usciti 11 numeri e il primo suscitò un interesse tale da non poter essere soddisfatto dalla limitata tiratura fatta a mano, praticamente.
Ti dirò di più, a suo tempo scrissi che alla fine qualche esemplare di questo giornale ciclostilato arrivava in condizioni veramente pietose, perché era passato da tante mani.
Certo, certo, perché sì, appunto la gente si informava, per cui soprattutto da noi durante il regime questo bollettino era preziosissimo. Quindi dicevo, questo primo bollettino fu pubblicato addirittura il 4 ottobre del 1962 e se ricordiamo che l'apertura del concilio avvenne l'11 ottobre, per cui già in preparazione, insomma, è stato pubblicato prima. Dopo, grazie all'impegno del clero dell'arcidiocesi di Zagabria e con approvazione delle autorità questa volta, convinte che il bollettino sarebbe rimasto tale, il 29 settembre del 1963 fu pubblicato, questa volta in forma di giornale, E aveva anche, io sottolineerei anche questa cosa, aveva come motto il nuovo volto della Chiesa. Avendo visto nel nuovo numero le firme di tutti i vescovi della Jugoslavia che appoggiavano il giornale, le autorità, pur avendo intenzione di fermarlo, vi rinunciarono, non volendo provocare un altro conflitto con tutto l'Episcopato. Così la voce del concilio, cioè Glasconsila, sopravvisse e nel 1985 divenne settimanale. Sebbene nello Stato comunista non esistesse ufficialmente la censura preventiva, diciamo, il giornale fu sempre a rischio di sequestro, nel momento che il testo pubblicato usciva dallo stretto campo ecclesiastico e della fede. Si poteva parlare solo della fede. Appena toccavi un argomento sociale, veniva sequestrato. Per questo fu necessario in ogni articolo inserire almeno una frase, diciamo, devota, una frase religiosa o un citato biblico. Così fu, per esempio, sequestrato il Messaggero di Sant'Antonio, un numero, perché in una puntata del romanzo sull'oggi beato Ivan Merz, in tutto il testo nulla c'era di devoto, ma solo la sua biografia. E Glasconsila invece fu sequestrato per 4 volte, la prima volta nel 1970 a causa di un articolo sul cardinale Stepinac, oggi beato pure lui, per la testuale traduzione di un articolo pubblicato dall'Osservatore Romano nel 10° anniversario della sua morte. Nel 1972 invece a causa di un reportage sul martire del III secolo, Pollione di Cibali. E invece nell'anno successivo, nel 1973, è stato sequestrato addirittura 2 volte con l'accusa di compromettere i buoni rapporti con gli stati confinanti. I veri motivi che il governo non poteva ammettere riguardavano invece la politica interna.
Questo nel periodo in cui ancora c'era il regime titoista. Dopo, quando è caduto il muro, come si dice, che cosa è successo?
Allora, dopo la caduta del comunismo, nel frattempo è diventato settimanale, si è aperto anche ad altre domande, ad altre questioni della società. Però forse ha perso un po' di importanza perché appunto sono nate nuovi media.
Si sono moltiplicate le altre voci.
Sia della stampa, sia appunto si sono aperte le radio, la radio cattolica croata, la radio Maria, si sono aperte tante pagine web, è stata istituita l'agenzia informativa cattolica, ICA. Sono apparse nuove pubblicazioni a livello regionale.
La formazione dei giornalisti cattolici.
E soprattutto è piuttosto accademica, cioè quasi tutti sono laureati o in teologia o in giornalismo.
Benissimo, allora ti ringraziamo di questa interessantissima
Grazie
conversazione.
Grazie a voi dell'invito.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Arianna Anic, redattrice del programma croato della Radio Vaticana. Grazie ad Angelo Paoluzzi. E cambiamo argomento, è in corso proprio oggi presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Roma 3 il 6° workshop del progetto Costruire una Nazione, fare gli italiani per essere italiani, un progetto voluto dall'associazione universitaria Alfa e Omega, e questo workshop, che appunto è quello conclusivo di una serie iniziata lo scorso marzo, è dedicata al tema Roma capitale dei giovani. Matteo Santucci, laureando in giurisprudenza presso l'Università Roma 3, vicepresidente dell'associazione Alfa e Omega, ce la presenta.
Alfa Omega è un'associazione indipendente, apolitica, senza fini di lucro, creata da alcuni studenti, alcuni ragazzi responsabili e animatori della pastorale universitaria, che hanno voluto proprio insieme alla pastorale universitaria stessa, al vicariato, offrire il loro contributo di associazionismo con la costituzione di un'associazione importante che riunisca e sintetizzi tutto il grande lavoro fatto dalla pastorale universitaria e che abbia appunto nel suo intento quella della formazione degli studenti e della propria collocazione all'interno del panorama giovanile come un moto perpetuo di valorizzazione di quei valori cristiani che sono da sempre anima della pastorale stessa.
Queste le motivazioni all'origine dell'associazione Alfa e Omega. Quando nasce e chi ne fa parte oggi?
È un'associazione che è stata costituita ormai da un anno, che ha al suo interno studenti provenienti da ogni ateneo, quindi non soltanto Roma 3, diciamo, dove è nata e dove si è sviluppata nella sua fase embrionale, ma in questo momento abbiamo anche un nostro organigramma che si articola in varie atenei, in varie facoltà. Basti pensare per esempio alla nuova costituzione dei rami di Alfa Omega all'università LUIS, alla LUMSA all'Università Pontificia e nonché un lavoro poi continuo nelle grandi università pubbliche che sono da sempre il bacino degli studenti a cui anche la pastorale universitaria fa riferimento.
E il dottor Gianni D'Agostini, assistente della cattedra di pedagogia sociale e del lavoro presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Roma 3, è il presidente dell'associazione Alfa e Omega. Dottor D'Agostini, oggi il workshop conclusivo di questo progetto dedicato al tema Roma, capitale dei giovani. Vogliamo parlarne brevemente ai nostri amici in ascolto?
Allora, noi infatti abbiamo inizialmente elaborato e strutturato questo progetto partendo da un concetto di base, cioè il festeggiare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Però il nostro intento è stato quello di strutturare un progetto che non parlasse solo delle fasi storiche che hanno caratterizzato questa Unità d'Italia, ma abbiamo inserito all'interno di questi 6 workshop delle tematiche molto attuali, secondo le problematiche di oggi che stanno vivendo e che vivono tuttora i nostri amici impegnati nei vari percorsi universitari, portandoli ad una conoscenza e interiorizzare dentro di loro come superare alcune crisi che ci sono anche all'interno dell'università, delle crisi sociali, culturali e anche religiose. L'ultimo workshop che è il più importante in quanto dal titolo può sembrare più una festa, Roma capitale dei giovani, ma l'abbiamo voluto chiamare proprio in questo modo perché Roma per eccellenza è la città dove tutti gli studenti, tutti i ragazzi impegnati nei percorsi universitari vogliono venire a studiare e Roma ogni anno accoglie dentro la propria città e nel proprio complesso universitario circa 45.000 studenti, matricole, fuori sede e da lì siamo voluti praticamente partire. E ci saranno anche vari personalità molto importanti come Sua Eccellenza Monsignor Giovanni D'Ercole o il direttore della pastorale Monsignor Leuzzi, parlare loro per dare un punto di riferimento, far capire che noi ci siamo, ci sono le associazioni che li aiuteranno ad ambientarsi in una grande città che può essere Roma, li aiuteranno per ciò che significa il percorso universitario, che cosa si intende vivere in una grande città abbracciando dei valori che ultimamente vengono meno, cioè la fratellanza, il rispetto, l'accoglienza o la condivisione nello stare in un gruppo. Per questo abbiamo invitato anche Sua Eccellenza Monsignor D'Ercole per rappresentare ancora una volta la nostra vicinanza con i nostri amici dell'Università dell'Aquila.
Dalla vostra esperienza sul campo, a contatto con i giovani universitari, quali sono le urgenze, le necessità di questi giovani e quali le risposte di Alfa e Omega?
Oggi purtroppo nell'università c'è una crisi profonda, noi lo vediamo anche nei nostri percorsi, come diceva anche Matteo prima, e gli altri nostri ragazzi impegnati nei vari organismi all'interno delle facoltà. C'è una crisi in cui lo studente purtroppo vive l'università solamente come un ultimo fine per poter acquisire un titolo di studio, ma non collabora, non condivide con nessuno, non c'è più individualità, non più collettività. Noi lavoriamo sempre in quest'ottica di parlare con tutti, cercare di ascoltare tutti e portare, diciamo, la parola anche di Dio e il valore che Giovanni Paolo II ci ha dato, donato e continua a donarci, cioè parlare a tutti ed aprirci a tutti. Lo continueremo a portarlo avanti proprio perché in quella visione di una crescita interiore dello studente come parte attiva dell'università, non solo come un percorso che nasce e muore all'acquisizione di un titolo.
Bene, allora grazie e buon lavoro.
Grazie e buon lavoro anche a voi.
Se pensi che sia logico scoprire in mezzo al traffico di amarsi in modo cosmico, ma un attimo che poi, due metri dopo, l'amore sembra consumato già. Lo so che non ti piacciono le situazioni in bilico, le cose che succedono e succedono, lo so, ma che discorsi? Sei tu che butti sempre tutto giù. Ma che discorsi, nel dubbio che poi non funzioni più, così fai tu. E poi con quello che succede in una storia come questa, non è che ti puoi chiedere se sia la strada giusta ad ogni angolo, ogni semaforo che c'è. So che non coincidono le previsioni e l'esito, le obiezioni in merito, le immagino però, perché fermarsi? In radio c'è anche un pezzo che mi va. Ma che discorsi, scusa, la strada forse è chiusa, non si sa da dove viene, tanto meno dove va. Ci siamo persi, ma se tanto non hai fretta, amore, aspetta, gira di qua, gira di qua.
Ma che discorsi, il nuovo singolo di Daniele Silvestri ci ha portati all'atteso appuntamento con il nostro biblista Don Fabio Rosini e con il suo commento al Vangelo di domenica prossima, Solennità dell'Ascensione. La liturgia propone il brano conclusivo del Vangelo secondo Matteo. Siamo nel capitolo 28, versetti 16-20. Don Fabio.
Questo testo celeberrimo mostra l'incontro di Gesù con i discepoli dopo la sua resurrezione e mostra il mandato che lui dà loro, e c'è questa frase celeberrima: ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Frase in cui si compie ciò che era stato detto dall'angelo, ciò che era stato annunziato. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un bimbo e sarà chiamato Emanuele. Immanuel in ebraico vuol dire Dio è con voi, Dio è presso di voi. Ed ecco che Gesù compie questa realtà. Io sono con voi, questo è il suo nome, è il suo nome profetico. Allora, come funziona questa cosa qui? Innanzitutto, i discepoli trovano Gesù sul monte in Galilea che Gesù aveva loro indicato. Ovvero sia, ci sono dei luoghi dove Gesù Cristo può essere incontrato, ci sono dei luoghi dove Cristo risorto si può incontrare. Noi abbiamo il disordine di non coltivare quei luoghi santi, buoni, quegli appuntamenti che sono stati già indicati al nostro cuore. Interessante. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Cioè erano state date loro delle indicazioni, c'era stato un luogo di indicazioni. Anche noi abbiamo questi luoghi, anche noi abbiamo dei posti dove sappiamo che lì cresciamo nella fede, là ci fa bene andare, luoghi dove riceviamo le indicazioni di Cristo. Allora andiamoci in questi posti, vale la pena di non sprecare il breve tempo della nostra esistenza. godiamoci la possibilità che abbiamo di incontrare il Signore lì dove già lo abbiamo incontrato, e non siamo, diciamo così, complicati nel pretendere che, avendo delle occasioni, ce ne vengano fornite delle altre. Non sprechiamo quelle che abbiamo. Quando lo vedono si prostrano e dubitano, però, perché noi siamo sempre deboli, perché noi siamo sempre fragili. E Gesù si avvicina e dice loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, è stato dato a me il potere. Ecco, noi siamo nella festa dell'Ascensione e in questo testo non si vede Gesù che ascende, ma se ne vede il contenuto, perché il fatto che lui ascenda al cielo è logicamente un simbolo plastico per indicare che lui è nel cielo, lui è il potente, è il cielo. Lui infatti, diciamo nel credo, è salito al cielo e siede alla destra del Padre. Perché alla destra? Perché era quello il posto, secondo il Galateo, in cui si doveva sedere? No, la destra è la parte della forza, almeno nella tradizione più ordinaria. E essere seduti alla destra del Padre vuol dire esercitarne il potere. Allora, cosa vuol dire questo? Che l'Ascensione è la festa in cui noi celebriamo la intronizzazione di nostro Signore Gesù Cristo come il potente, il vero potente, quello che ha potere. Per questo si può vedere in questo atto di ascendere, come vediamo nel Vangelo di Luca o negli Atti degli Apostoli, oppure in questa parola che Cristo dice, che è: io ho il potere, sono il cielo, io esercito il potere del cielo. E che cosa è il potere di Cristo? Beh, se a qualcuno di noi riceve il potere, subito gli vengono due o tre progetti un po' strambi da mettere in atto. Subito penserebbe a forse liberarsi di qualcuno, forse risolvere certi problemi, forse attribuirsi certi possessi, certe cose. Se uno ha il potere, crede di avere chissà che cosa da fare a riguardo della propria persona e della propria autoaffermazione. Quanto è diverso il potere di Cristo? Che potere totalmente altro dal nostro è il suo modo di vedere il potere? Ecco, avere potere vuol dire mandare i suoi discepoli a compiere qualcosa di bello. È interessante, perché non lo fa lui di persona? Questa festa dell'Ascensione è così bella perché, in fondo, il Signore va nel cielo e ci lascia noi qua giù. Perché? Perché Gesù non è un paternalista e non è uno che è ansioso, per cui le cose continua a farle sempre lui perché sa di farle meglio. No, ci lascia a noi il compito di farle, le cose sue, le cose belle, importanti sue, portare la sua salvezza. Ecco, ci lascia lo spazio per imparare, lo spazio anche per sbagliare, per rialzarci e apprendere piano piano. E ci dà una missione, la missione della Chiesa, quella di insegnare alle persone a vivere da discepoli. Quanta gente che non sa vivere così. Vivere da discepoli, quanto è importante. Quanto è importante non vivere da saccenti, ma da discepoli. Sapere di avere sempre tanto da imparare. Vivere fino all'ultimo giorno della nostra vita da discepoli. Da persone che hanno un maestro, da persone che hanno qualcosa da scoprire. Imparare a fare della nostra vita una vita di discepoli e insegnare agli altri a vivere così. Che meraviglia, che liberazione da questa necessità di essere non si sa che cosa. Dobbiamo sempre dimostrare di sapere tutto, di essere in grado di fare tutto. No, abbiamo tanto da imparare, che bello essere sorpresi tutta la vita, avere qualcosa di nuovo da scoprire. Questa è la prima cosa. E poi battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non pensiamo semplicemente e unicamente al rito del battesimo, meraviglioso, importantissimo. La frase ha anche una sua forza. Battezzare, baptizzo, ma è un verbo che vuol dire immergere. Immergendo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Che bello essere portati e portare qualcuno a conoscere il nome del Padre, a conoscere il nome del Figlio, a conoscere lo Spirito Santo, immergerli nel Padre. Questo è ciò che poi si celebra nel rito del battesimo. Saper entrare nella meraviglia della paternità di Dio, sentirne la provvidenza forte e tenera, saper immergersi nell'amore di Cristo. immergersi nelle sue piaghe gloriose, immergersi fra le sue braccia che ci accolgono come fratello forte e salvatore, immergersi nello spirito e uscire finalmente dalla menzogna, nella verità che lo spirito ci sa donare, immergersi in Dio, che meraviglia! Quante cose ci possono dare la realtà del nostro battesimo, ci possono consegnare i doni nascosti nel nostro battesimo. Avere il compito di immergere le persone nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, ma che bella cosa da fare che ci abbiamo noi cristiani, che mandato splendido che ci ha dato il Signore, portare le cose al bello, portare le persone all'incontro con Dio, portare la realtà in questo meraviglioso luogo che è il rapporto con Dio. Bene, che cosa ancora stupenda che ci dà da fare il Signore. E poi dice ancora, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Insegnando loro a osservare, questo verbo è un verbo della visione, osservare, guardare le cose, ma osservare vuol dire anche obbedire. Certo, se una cosa la vedo vera, la faccio. Insegnare alle persone e imparare prima di tutto noi stessi, avere sempre davanti agli occhi quanto è buono obbedire a Dio, a fare ciò che Cristo ci comanda, a camminare per la via della sapienza. Che bello addestrare, ma io penso al compito dei genitori che sono gli evangelizzatori primari dei loro figli. Insegnare a un bambino, a una bimba, a fare il bene, a fare le cose buone. Ma che meraviglia, ma che cosa stupenda potersi occupare dell'apprendimento di qualcun altro che impara a fare le cose secondo buona regola, buona linea, e portarli per il bene e insegnargli sane abitudini, abitudini di preghiera, di carità, di servizio, di franchezza, di comunione, di allegria, di gioia. Quante cose belle. Ed ecco, finisce la frase con «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Ma cosa significa questa cosa qui? Beh, io non sono disposto a credere che voglia dire che Gesù sta con noi, punto. No, sta con noi quando facciamo queste cose. Io sono con voi in questo mandato. Se queste cose le mollate, se queste cose non le seguite, non state dalle parti mie. Io sono con voi in queste cose qui. La Chiesa è accompagnata da Cristo quando compie la sua missione. Quando noi non ragioniamo né insegniamo a ragionare da discepoli, quando noi non ci immergiamo nel Padre, quando noi non impariamo ad osservare le sane cose che Dio ci dice, beh, non, Dio è Lui con noi, nel senso che ci vuole bene, non può smettere di farlo, ma noi non sperimentiamo più la potenza. Una cosa che sappiamo è che se noi compiamo la nostra missione, Cristo è lì con noi. Quando siamo fuori dalla nostra missione, Cristo non è lì. Andiamo da soli, siamo produttori dei nostri pastrocchi e rispondiamo in proprio. Allora accogliamo questa parola e pensiamo: dov'è che posso stare con Cristo? Dov'è che io posso vedere la sua potenza attuarsi?
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.